Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Buongiorno chef,
buongiorno.
Buon inizio gennaio, oggi torniamo un po' alla tradizione, cioè torniamo alla puntata monotematica, cioè monotematica. Poi in realtà parliamo di tutto, per esempio di cacio e pepe, no, ma torniamo ad avere l'ingrediente dopo aver fatto queste puntate natalizie con una... con un insieme di cose di Natale messe
buongiorno a tutti, tutto bene Pier,
tutto bene, ci siamo, iniziamo. Allora oggi radicchio tardivo, e poi scopriremo bene che cos'è il radicchio tardivo, cioè perché il concetto di tardivo del radicchio. 349-239-0191 per i vostri SMS Oldani, per tutte le vostre mail, mangia come parli @radio24.it. io do il benvenuto a un amico, Gerry Scotti, lo ringrazio anche perché ha tenuto a battesimo i podcast di Parlo con Pardo, Parla con Pardo, che sono ovviamente disponibili sul sito, su Spotify, su tutte le piattaforme. Gerry, come stai?
Ciao Gerry, buongiorno.
Più radicchio tardivo sono io.
Sì, più radicchio,
sono un po' radicchio
o più tardivo?
Siamo sinceri, sono radicchio e sono pure tardivo. Oramai sono tardivo. Mi fate impartire con gli argomenti. Vabbè, io che c'entro? Che c'è azzecco, avrebbe detto
ama il cibo come te, scusa, esatto. che ama il vino, che lo produce, ah, insomma, ecco, tu c'entri,
tu sei produttore, allora, testimonio,
devo,
sei
devo, dare, devo dare a Cesare ciò che è di Cesare, quindi a Pardo non gli do niente. Mentre a Oldani è stato il primo, se si ricorda bene Davide, sì. 3 anni fa una grande manifestazione, uno show di cucina organizzata da un quotidiano milanese piuttosto famoso, lui presentava alcune sue ricette ai giornalisti presenti e io ho fatto la prima presentazione ufficiale della mia linea di vini.
Vero.
Quindi tu, posso dire che tu li hai tenuti a battesimo, quindi
che bello.
Seppur tardivo come un radicchio, ti ringrazio di aver fatto da padrino a questa mia...
E come va il mondo vino, allora?
Ecco, come va
il tuo mondo vino? Dopo 3 anni...
La domanda è pretestuosa, ragazzi. La mia esperienza personale da appassionato va molto bene perché ho trovato un'azienda non piccola, non grande, media, Fratelli Giorgi dell'Oltrepò, che mi accontentano, mi danno retta, mi fanno i miei uvaggi, insomma, mi fanno la mia linea, insomma, mi coccolano. Il comparto del vino, e Oldani qui può spendere qualche parola in più, ha avuto da un anno a questa parte purtroppo un contraccolpo fortissimo dal lockdown dei locali, perché il grande consumo di vino a tavola avviene nei ristoranti. D'accordo che l'italiano ha imparato a bere bene anche a casa, cioè non è
vero,
che beve bene solo al ristorante e poi a casa si accontenta del vino, quello lì così, non posso fare nomi ma ci siamo capiti.
Ci sei capito.
Però la botta è stata forte. In alcuni comparti di eccellenza si arriva al 60% in meno. In altri
sì,
si sfiora il 20 o il 30, compensato un po' dalle vendite online.
Esatto.
Un po' dalle vendite
online e dentro casa. Gerry, noi ovviamente monitoriamo un po' tutti i mercati ed è molto significativo vedere che ci sono dei numeri di crescita importante per quanto riguarda il consumo domestico, perché chiaramente il lockdown ha portato la gente a stare a casa e devo dire che il vino e le bevande, anche le bevande alcoliche ovviamente sono anche...
Sì.
Ci sarà anche un modo per darci un po' di comfort in questi tempi non semplicissimi, quindi voglio dire non c'è niente di male, però chiaramente tutto l'oreca, tutto il mercato legato ai catering, ai ristoranti e agli alberghi quest'anno speriamo che il 2021 sia...
Ma Gerry, la tua preferenza invece sul vino, il blend che hai pensato tu, che stai portando avanti da 3 anni a questa parte?
Ma guarda, io sai, ho i cavalli di battaglia dell'Oltrepò.
Chiaro.
Tu conosci bene la storia sia di quella cantina che del territorio. È un po' anche la mia, io sono nato da quelle parti, dopo 1000 proposte di varie aziende vinicole nel Veneto, in Piemonte, persino in Sicilia, cose, avventure molto entusiasmanti che mi avrebbero portato in luoghi meravigliosi, però ho preferito il territorio dove sono nato e cresciuto, quindi il Barbera, il Riesling e lo spumante dell'Oltrepò, questi sono i miei 3 cavalli di battaglia, anche se ho usato, e forse tu te lo ricordi bene, un tipo di vino che nell'Oltrepò si usava poco, che è il rosato.
Esatto.
Loro il rosato lo spumantizzavano sempre. Io ho voluto una mia bottiglia che si chiama Pungranin, che poi vuol dire melograno, è il nome della vigna di mio nonno Pierino, che poverino era viticoltore, ma faceva un vino che veramente era ultimo in classifica, parto. Era prossimo
alla retrocessione.
Solo noi parenti volevamo berlo la domenica.
Per amicizia, per grande amicizia. Beh, io devo dire che
io detto questo, gli ho dedicato un rosato che è stata una scommessa vincente. Cioè, sulle mie 50.000 bottiglie vendute all'anno, comunque un bel 15.000 sono di rosato, vuol dire che è stato apprezzato.
Ha tanto appeal proprio per il colore, evidentemente negli ultimi 10 anni il rosato, o il rosé come chiamano i francesi, ha preso.
I francesi sono stati bravi a imporre, esatto, alla mode, come sempre, la moda internazionale, i locali bene, gli aperitivi con le signore. Questo tono femminile, che poi non è mica vero, perché guarda che il mio rosato ha gli stessi gradi del rosso.
Assolutamente, sì, sì, certo. No, ma è il colore che...
Ti sembra di peccare meno.
È l'approccio psicologico, esatto, ti sembra di peccare meno. Devo dire che io ho una passione per il Riesling. Il Riesling, secondo me, è uno dei vini più duttili e sta vivendo una fase anche molto interessante.
È un grande vino, sì. Se trovi
ci
grandi...
sono un sacco di ritorni nel mondo del vino. Il Riesling è uno di quelli. Ti faccio i casi clamorosi: il Nebbiolo volevano non produrlo più 10 anni fa perché vendeva e costava molto di più il Barolo e il Barbaresco, che si ottengono dalla stessa vite. Per fortuna l'hanno salvato. L'Arneis, che è un vino del Roero, sembrava destinato all'estinzione, adesso invece è ancora portato in palmo di mano. Vogliamo parlare del Lambrusco, che a un certo punto veniva definito un vinello quasi da combattimento. Adesso ci sono dei Lambruschi davanti ai quali inginocchiarsi e levarsi tanto di cappello. Cioè, l'Italia ha anche riscoperto i suoi uvaggi, diciamo, più popolari, più popolani, e anche più a buona portata, e li ha resi delle eccellenze. Sì, quindi per fortuna
è alzata la tecnica di vinificazione, sì, insomma. Noi abbiamo beccato gli anni 80 col, insomma, quel problema che abbiamo avuto sul problema vino,
sì, che non c'è.
Devo dire, poi l'abbiamo passato benissimo, e tanti giovani adesso si stanno mettendo nell'enologia per arrivare a fare
quasi ogni cantina ha i suoi ricercatori, i suoi enologi. Cioè, adesso tutti, da Bolzano a Capopassero in Sicilia, fanno le cose seriamente, quindi vero, questo va a favore di tutto il settore.
Senti, io un'altra cosa alla quale penso quando penso a te dal punto di vista enogastronomico, a parte il fatto che poi noi ci siamo incontrati anche casualmente in un posto a Gaggiano, che è vicino a Milano, che è uno di quei, perché tu secondo me sei un po' come me, cioè ti piacciono ovviamente gli stellati alla Oldani, ma...
Però la trattoria non la disdegno.
Ecco, la trattoria, soprattutto la trattoria di qualità, perché poi c'è trattoria e trattoria. No, io ovviamente ti associo molto al riso, so che tu hai una tradizione, al di là del fatto che sei ambassador, testimonia, ma insomma, l'hai anche prodotto, no? L'hai anche prodotto.
Sì, no, guarda, lì c'è una bellissima confusione che vi riassumo in poche parole.
Vai.
Sono un case history, perché il famoso dottor Scotti del riso ha veramente la mia stessa età, è nato a Pavia nel 56 e ci chiamiamo uguale. Io continuo a dire in giro che vorrei essere lui, lui continua a dire in giro che vorrebbe essere me, non so chi dei due guadagna di più, però sono qui a smentire ufficialmente, purtroppo non lo produco io. Però ho un cugino a San Genesio, alle porte di Pavia, che conferisce il riso alla Fratelli, al gruppo Riso Scotti. Quindi lo sento un po' mio, anche perché c'è questo cugino che è figlio della sorella di mia mamma, e allora vedi, noi contadini lo zampino ce lo mettiamo un po' ovunque.
Ma sei un Carnaroli, sei un Vialone Nano, sei un che cosa?
No, noi abbiamo l'Arborio e il Carnaroli, sì, proprio i classicissimi, classicissimi.
Ma il tuo gusto personale, immagino Carnaroli.
No, Carnaroli, beh, noi, per non sbagliare, Carnaroli, anche se ci sono piatti che preferiscono un chicco diverso, però sai, noi, non potendo tenerne 10 qualità in casa, se per non sbagliare teniamo Carnaroli.
Dopo la tendenza dei risi invecchiati, che ci sono ancora adesso, che utilizzo e sono molto buoni, c'è la nuova tendenza che è sul riso raccolto e utilizzato subito, mondato,
novello,
come dicevano una volta. Esatto.
Novello.
Ma che alla fine il riso era così una volta, se non sbaglio, Jerry, giusto?
Sì,
cioè il raccolto veniva utilizzato.
La gente aveva fame, appena arrivava non stavano lì a far troppi fighi come noi. C'era una pulitura approssimativa. Il chicco era meno smerigliato, era un po' più giallognolo, e adesso a distanza di anni abbiamo scoperto che era un riso che faceva meglio perché era più ricco di fibre e di tutti quei componenti, insomma, quindi, vero, come vero. Vedi, i nostri vecchi non sbagliavano mai.
Quindi col radicchio tardivo facciamo un esempio dedicato a Jerry con un riso tostato adesso, forte adesso in padella con un
allora,
po' di vino rosso.
Allora quella è la ricetta, vedi che Oldani ci è arrivato, poi ci mettiamo il Regiù è il nome del mio barbera, traduco dal dialetto padese.
Regiù. Ecco, da me si dice Regiù, però chiediamo a Pier cosa vuol dire.
Regiù è talmente ovvio che sarebbe quasi, no? Regiù sarà un re che quello che abita
in Puglia sarebbe Watan, il capofamiglia,
ho capito.
Io so anche il pugliese, però a Pavia è Regiù, che contiene nella sua etichetta una bugia storica. Così come in provincia di Pavia, come in tutte le altre province d'Italia, non è vero che comandava il capofamiglia, comandava la moglie. Quindi il vero Regiù era mia nonna.
È vero.
Senti, l'ultima cosa te la devo dire prima di fermarci è che sì. Oldani ormai non si perde più una puntata, sia...
Sì.
La mia bambina.
E vuol venire a fare il concorrente.
No,
andare.
Se
vuoi sfidare la botola.
Oldani c'ha sia il fisico del ruolo che l'età, che la preparazione, se faremo una puntata speciale VIP, sì, di venire a giocare a caduta libera.
Fra l'altro,
ormai l'hai detto, per la tua bambina devi farlo.
Jerry, l'unica cosa che mi preoccupa è il ginocchio, che non regge molto nella caduta.
Già che anche tu c'hai il ginocchio sifulo. Guardo che anche i magri sono condannati da Dio con le ginocchia.
Ma tu sai, Jerry, che sono almeno 2-3 volte che mi perdo le edizioni speciali di caduta libera, alla quale mi avete invitato, perché c'è un limite di peso, è una cosa molto triste.
Diciamo dirlo, 100 kg, no, 95 kg, 55 anni, Oldani c'è dentro ancora, non faccia il furbo.
Quindi io praticamente ho 9 anni, 8 anni e mezzo per perdere 30 kg, potrebbe essere, sai, l'obiettivo di long term, ho 8 anni e mezzo per perdere 30 kg. Ciao Jerry, buon anno.
Ciao Jerry, un abbraccio.
In bocca al lupo, grazie. Fra poco ripartiamo da Radicchio Tardivo, abbiamo le ricette e poi anche tante altre cose.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei
ma
proprio
no.
solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì,
e cerca Off Topic _24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma neanche...
Che la vita già dura poco!
Ma no, ma come?
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, fantastico Jerry Scotti, fra l'altro, insomma, lo ringrazio ancora per aver tenuto a battesimo il mio podcast che potete trovare, faccio autopromozione. Tanto è gratis, non mi entra in tasca nulla, su Radio 24, ma ovviamente anche su tutte le piattaforme, con queste interviste a grandi personaggi speciali che ci raccontano la loro vita. Poi pensavo, perché io ho una barca, un'azienda di barche bellissima, che porta il mio nome, ma non c'entra, pensavo un po' al discorso di Jerry di prima, no? Però nessuno pensa che io ci abbia i cantieri, capito, navali, cioè non ho il physique du rôle per tutto questo. Senti, allora, Radicchio, andiamo un po' nello specifico di questo prodotto, che è un'eccellenza italiana.
Costo
ovviamente.
Puoi dire pure i prezzi?
Il radicchio, allora devi sapere, il prezzo all'origine del radicchio tipo trevigiano autunnale, questa è la rilevazione del mese di dicembre 2020, è di 0,30 euro al chilo, giusto?
0,30 euro al chilo, anche qualcosina in più.
Questo
e poi...
è il prezzo all'origine.
È chiaro. Poi direi
poi che... c'è il rosso Verona, che invece è un po' più alto, intorno ai 70-75 centesimi al chilo, e c'è il tipo Chioggia autunnale di 55 centesimi al chilo.
Esatto,
quindi...
è un cibo che fa molto bene, io vorrei aggiungere, e per quello che riguarda la gestione del costo cibo c'è un utilizzo al 100% del prodotto, per cui il prezzo che compriamo, con cui lo compriamo, è netto e pulito, per cui molto bene.
Che poi in realtà il radicchio è una varietà di cicoria, no? Che ha questo suo colore rosso, ovviamente quel rosso scuro con tutte queste striature, ha questa sua forza proprio che sta nella questa sua personalità, che è proprio del suo essere un po' amarogno, no?
Assolutamente, la caratteristica è appunto l'amaro, e non è un caso che nelle mie ricette aggiunga sempre una parte dolciastra per contrastare.
Ci sono due tipologie principali. Appunto, noi oggi ci occupiamo del tardivo, che è quello più pregiato, ha queste foglie più lunghe, un po' affusolate, ha queste coste centrali bianche, ha le foglie di colore rosso quasi viola, e c'è ovviamente un disciplinare che dice che la raccolta dal campo aperto può avvenire soltanto dopo due brinate. Pensa tu che, no, che, a che livello di sofisticazione, giustamente
questo arriva dalla storia, dalla tradizione. Anche la verza, tu sai, a Milano la verza si faceva la prima cassera nel periodo insomma i primi di novembre, quando la storia diceva che c'era la prima brinata.
Tu sai che sei l'unico che dice cassera con la R, lo sai?
Vabbè, la mia zona è questa.
Ma sei l'unico, ma anche nella tua zona. Io adesso vado a San Pietro all'Olmo, adesso mi vado, faccio un'inchiesta, parlo
e poi
con 10 persone e vediamo.
No, dicevo che dopo la prima brinata nella storia, la mia mamma da piccolo me la cucinava, dopo la prima brinata, che era quel gelo che prendeva la cassera, per cui la verza, per cui poi la potevi utilizzare. Adesso siamo addirittura ai primi di gennaio, per cui vedi il microclima come cambia.
Senti, partiamo con le ricette, dai, radicchio tardivo al cartoccio al profumo di agrumi.
Allora, è molto semplice, come dicevo poco fa, sempre una parte dolce di acidità con questo amaro del radicchio, l'utilizzo al 100% il prodotto, lo laviamo appunto il radicchio, lo tagliamo in due, pulendo la parte bassa, insomma il gambo, lasciandoglielo attaccato. Una volta che l'abbiamo diviso in due, lo saliamo leggermente, aggiungiamo un 20 ml di succo di arancia appena spremuto, lo chiudiamo in un foglio di carta da forno o addirittura anche una carta stagnola, e lo mettiamo in forno a 190 gradi per più o meno 15 minuti. Lo leviamo dal fuoco, dal forno, lo facciamo riposare leggermente, dopodiché lo possiamo servire ai nostri commensali con una grattugiata. Questo è un piatto molto semplice, con una grattugiata sempre della stessa buccia dell'arancio, e magari cospargendolo con delle piccole uvette messe a marinare con un po' di peperoncino precedentemente. Quindi anche qui c'è il dolce, c'è il salato, c'è il croccante, c'è il morbido, insomma tutta la cucina dei contrasti.
C'è veramente tutta la cucina dei contrasti, che non è una cucina ovviamente...
equilibrati.
Ma non è mai una cucina banale, proprio perché questo fatto di andare a sparigliare, no, rende tutto molto più interessante, insomma, ed è una delle tante cose che sto imparando da te in questi anni di frequentazione gastronomica insieme. Senti, andiamo da Denis Susanna, direttore del Consorzio Radicchio Rosso di Treviso. Ciao!
Buongiorno a voi!
Come stai, Denis? Come stai? Come stai?
Buongiorno!
Questo 2021 che cosa ci porterà?
Speriamo tutti in un 2021 migliore di quello dell'anno che stiamo chiudendo, anche se, come dire, i momenti di difficoltà poi ci servono, no, per migliorare sempre, quindi cerchiamo di essere ottimisti, ecco, sempre.
Senti, come tanti comunque prodotti italiani meravigliosi, c'è un disciplinare molto preciso, molto rigoroso, c'è la indicazione geografica protetta, e qui parliamo sia di radicchio rosso di Treviso che di radicchio variegato di Castelfranco. Ci sono delle differenze fra questi due diversi prodotti?
Assolutamente sì, e diciamo che i due radicchi sono stati i primi ortaggi a livello europeo ad ottenere l'indicazione geografica protetta, e quindi noi siamo stati precursori, diciamo, nel mondo degli ortaggi rispetto magari ai formaggi e ai vini che hanno una storia molto più lunga. Le differenze sostanzialmente sono due: il variegato di Castelfranco è un incrocio con la Scarola, mentre il radicchio di Treviso del tipo tardivo è proprio deriva dalle cicorie, e quindi ha una storia che si è via via evoluta nel tempo. La cosa più importante da cui tutto parte per i nostri prodotti è la selezione del seme, che viene fatta dagli ortolani scegliendo ogni anno nei propri orti, nei propri campi, le piante più belle, quindi vengono raccolti i radicchi più belli, vengono portati a fiore e a seme e quindi riprodotti direttamente dagli agricoltori che poi sono anche quelli che lo producono e lo immettono in commercio direttamente o attraverso le loro cooperative.
Il variegato, scusami, il variegato è una novità rispetto al tardivo normale, vero?
Allora, diciamo che è un incrocio tra il radicchio tardivo e la scarola. Sì. Quindi è un prodotto, noi lo chiamiamo la rosa che si mangia perché è aperto con questo color crema, con le striature rosse. È un ortaggio bellissimo da vedere. Ecco, il tardivo invece è più importante, è un prodotto anche molto più costoso,
più storico, diciamo, più storico il tardivo, esatto, rispetto a questo.
È il capostipite.
Esatto.
Senti, io posso dare un consiglio turistico? Adesso ovviamente siamo ancora con delle restrizioni, vedremo se il 2021 ci ridarà la possibilità di viaggiare, però fra le poche cose positive di questo 2020 abbiamo scoperto che... abbiamo riscoperto anticorpi vicino casa, no? Premesso che poi andare a viaggiare per il mondo è bellissimo, quindi insomma non dobbiamo neanche diventare al contrario, è bellissimo viaggiare per il mondo, conoscere culture diverse, è una figata pazzesca, però devo dire che abbiamo riscoperto le posti vicino a casa. Voi avete questa strada del radicchio rosso di Treviso e variegato ovviamente di Castelfranco che è incredibile, perché ci sono i castelli medievali, c'è Noale, c'è Castelfranco Veneto, che è un posto pazzesco. Treviso è una città bellissima di cui magari il centro-sud si sa poco. Io da romano, Treviso è una città che, non lo so, non veniva tanto considerata.
Treviso è stupenda. Treviso è l'orto di Venezia.
È stupenda.
È la campagna che storicamente produceva gli alimenti per la Serenissima e quindi ha una storia culinaria straordinaria. Ma è terra del Palladio, delle ville venete, è terra d'acque,
Giorgione,
ed è terra di città murate, il Giorgione, esatto, terra di città murate con Castelfranco Veneto, e poi Cittadella e altre città della provincia padovana, mentre sulle ville andiamo verso Mogliano Veneto e quindi verso il Veneziano. Quindi è un territorio straordinario in termini turistici ed enogastronomici e può offrire molto, e anche in questo momento di difficoltà i ristoratori, gli albergatori più avveduti e anche un po' più magari con le spalle grosse che resistono a questa ondata di criticità si stanno preparando per la ripartenza, certo, che ci sarà, quindi ringrazio per questo input perché è un territorio che merita veramente.
No, ma guarda, ti assicuro, non c'è nessuna piaggeria, è proprio la bellezza e la voglia di tornare nel vostro territorio come in tanti altri, perché poi insomma l'Italia da questo punto di vista è veramente meravigliosa. Grazie Dennis, fra poco.
Grazie Dennis.
Fra poco abbiamo la Bauerman che arriva, abbiamo lo Spazio News, abbiamo altre ricette, fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against COVID is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fino da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, abbiamo fra poco lo spazio news, ma intanto io andrei con la seconda ricetta, la fonduta di fontina composta di radicchio tardivo e cioccolato grattugiato. E qui siamo proprio a... Che fai con il microfono? Perché, oh, diciamo, chiaramente lo diciamo, perché chiaramente non ci vedete.
Siamo molto distanti.
Siamo ovviamente distanziati, con tutte le precauzioni del caso, con tutti questi spruzzini, questi spray che ancora un po' ci dobbiamo portare dietro. E c'è un meccanismo di microfoni per cui se tu sposti il tuo... Vabbè, comunque, vai.
Allora, facciamo la fonduta di fontina composta di radicchio tardivo e cioccolato grattugiato. Allora, è molto semplice, però la particolarità è che andiamo a utilizzare il gambo del radicchio candito, che è una cosa che di solito si scarta. Per cui sbucciamo anche quello, tagliamo le punte alte di 2-3 cm del radicchio, le conserviamo crude a parte. Una volta che abbiamo sbucciato il gambo, lo tagliamo a piccoli cubetti di almeno 3-4 mm l'uno, li facciamo arrostire in una padella con un goccino di olio di semi, aggiungiamo dello zucchero, anche in questo caso di canna come a me piace, un profumo di liquirizia. Lo facciamo caramellare leggermente, poi bagniamo con 40 ml di aceto balsamico, facciamo ridurre, quindi nel frattempo il nostro gambo, che tendenzialmente rimane un po' duro, si cuoce, si ammorbidisce, e lo teniamo da parte. In un altro pentolino facciamo bollire 500 ml di latte, li addensiamo con 3 g di maizena diluita in acqua fredda a parte, lasciamo sobbollire leggermente, togliamo dal fuoco, aggiungiamo 200 g di fontina tagliata a pezzettini molto piccoli, rimestiamo fino a che la fontina non si scioglie totalmente. Facendo questa operazione, mantenendo le temperature, si evita di filtrare alcolino questa salsa, questa crema, altrimenti, se dovessimo avere qualche dubbio di qualche grume, lo passiamo alcolino. Mettiamo, predisponiamo nelle fondine la nostra fonduta, aggiungiamo il nostro gambo del radicchio tardivo, le punte che sono condite, che sono state lavate naturalmente con un velo di olio, lavate con dell'acqua prima, un pizzico di sale, le adagiamo sopra alla nostra fonduta, al nostro gambo, e terminiamo con un tocco di cioccolato cocoa grattugiato leggermente, che c'ha da un po' di amaro, di dolcezza, per cui ci sono tutte le caratteristiche dell'equilibrio dei contrasti della mia cucina.
Beh, mi sembra fantastico l'equilibrio dei contrasti, insomma, radicchio, fontina e cioccolato, insomma, sembrano tre cose, a un profano possono sembrare tre cose prese a caso, invece poi, grazie, devo dire, alla tua cultura gastronomica, ma devo dire anche che poi ci si educa, no? Nel senso che poi, provando le cose, ragionandoci sopra, capisci che sono universi che possono toccarsi, che si possono fare e che sono ovviamente, anzi, finiscono per determinare veramente un arricchimento molto, molto importante. Spazio News, vai. Allora, partiamo dall'ortofrutta. È stato pubblicato il rapporto sulle previsioni di mercato per il decennio 2020-2030 e quello che viene fuori è che nei prossimi 10 anni la digitalizzazione del settore dei seminativi potrebbe davvero sostenere l'aumento della produttività agricola. Potrebbe ovviamente incentivare migliori condizioni di lavoro e anche tutto l'aspetto per gli standard ambientali più elevati, quindi questo è estremamente importante. Tra l'altro un'altra cosa che viene fuori e che è, devo dire, molto incoraggiante, è che fra i fattori chiave delle scelte dei consumatori, forse anche ovviamente dopo il terribile 2020 che abbiamo vissuto, ci sono le preoccupazioni per la salute, l'origine, quindi la tracciabilità, l'ambiente e il cambiamento climatico. Insomma, è un consumatore più consapevole e più attento,
mantenendo la stagionalità.
Assolutamente. Beh, è uno dei presupposti fondamentali, no, del nostro ragionamento. Corte Unione Europea, vietato riprodurre l'aspetto DOP se induce in errore. Questo lo sapete, è una vecchia battaglia, una vecchia discussione che facciamo ormai da anni, da quando è iniziato Mangia Come Parli, che per noi italiani è particolarmente importante perché abbiamo una marea di DOP. Ebbene, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta su un contenzioso che in Francia oppone il consorzio del formaggio protetto Morbier a un'azienda che produce un formaggio con un'altra denominazione ma con la stessa caratteristica striscia, che è una striscia nera orizzontale che divide praticamente il packaging in due parti. La Corte ha rinviato la causa al giudice nazionale per capire se questa confusione non sia accettabile e siamo, insomma, vicini al solito tema del parmesan di tutti quelli che provano a lucrare, provano a confondere.
Dobbiamo insistere per una vita migliore nostra, di tutti, su prodotti solo di qualità e proteggerli.
E poi c'è la nostra amica Cristina Bauerman che ci sta ascoltando oggi per parlarci di Adotta un produttore. Che cos'è? Ciao Cristina.
Ciao Cristina.
Buongiorno. Ciao Davide, buongiorno a tutti.
Spero grazie di essere con noi.
Grazie a voi per avermi invitato. Spero che il tempo sia più clemente rispetto a Roma. Allora, Adotta un produttore, secondo noi è un bellissimo progetto, ma che in realtà secondo me mette in evidenza due punti fondamentali. Gli ambasciatori del gusto, come ambasciatori del gusto, hanno sempre avuto dei produttori di fiducia, hanno sempre protetto in particolar modo produttori locali, hanno avuto i loro produttori di fiducia, soltanto che non l'abbiamo mai messo in evidenza. Quindi questa è un'occasione per noi per dimostrare come durante quest'ultimo ventennio, ma probabilmente durante questi ultimi 100 anni, in realtà noi abbiamo fatto quello che deve essere fatto. Lo chef rappresenta il territorio, rappresenta l'ingrediente, protegge il produttore e fa sì che questo possa andare avanti nella sua arte. E Adotta un produttore non è che questo, è mettere in evidenza come ognuno di noi nelle nostre cucine abbia adottato dei prodotti singolari, e questo che ci fa anche onore. Soprattutto perché mette in evidenza la grande simbiosi che c'è tra l'agroalimentare italiano e il mondo della cucina, e difatti il MAECI ci ha sponsorizzato per certi versi, ci ha dato il patrocinio, e proprio perché ha riconosciuto l'importanza di questo progetto. Noi siamo molto orgogliosi, ma soprattutto abbiamo scoperto che ognuno di noi ha non uno, ma probabilmente tanti produttori che vengono direttamente al ristorante, a volte sono talmente piccoli che nessuno li conosce. Sì. Io ne ho scelto uno in particolare che utilizzo, Fabio Stivali, con l'olio al tombolotto. Il tombolotto, i laziali non sanno cosa sia.
Senti, ma un prodotto. Cristina, su una parte più politica di questo argomento, che naturalmente è molto importante, soprattutto per la qualità che noi poi andiamo a servire ai nostri ospiti, ma per quello che riguarda il saldo fatture di questi piccoli produttori, che con le leggi italiane abbiamo rischiato un po' di tempo fa di mandare a tracollo tutto, di far cadere tutto, perché dilazionando i pagamenti su una grossa industria è un'idea, su una parte, non lo so, di altri prodotti è un'idea, ma dilazionarli così com'era fino a 7-8 anni fa con i piccoli produttori crei veramente grandi problematiche. Come è stata risolta? Questa credo fosse la 62/D o qualcosa del genere.
La legge, ma in questo momento diciamo che gli accordi con i produttori rispecchiano un po' quello che la legge è. Tutti i prodotti dei periodi devono essere praticamente devono essere pagati entro 30 giorni, poi per i prodotti non deperibili per più di 30 giorni, però io credo che sia la sensibilità di ognuno di noi.
Esatto.
Io nelle mie preferenze di pagamento preferisco sempre i piccoli produttori per primi, perché mentre la grande azienda ha le spalle abbastanza larghe per resistere, il piccolo produttore no. Generalmente è proprio questo che diciamo, è la ricchezza, ma anche la povertà.
Noi dobbiamo combattere questa cosa per far sì che loro possano continuare a esistere, perché io quando aprii il ristorante 17 anni fa c'erano dilazioni lunghissime, poi c'è stato un piccolo cambiamento e poi so che qualcosa si è mosso ancora a sfavore loro, per cui magari con gli ambasciatori possiamo andare un po' più a fondo di questo, perché io, anch'io come te, ci tengo a movimentare sempre di più quel lavoro che a noi porta,
certo,
qualità.
Certo. Ma io penso che ci sia una grande ignoranza, nel senso proprio di ignorare quali siano le dinamiche del lavoro svolto all'interno del ristorante stesso. Mi rendo conto che proprio le dinamiche non sono comprese.
Grazie Cristina, grazie, in bocca Cristina, al lupo, ci vediamo a stasera presto. Ciao e buon anno, buon 2021. Fra poco torniamo con gli SOS Soldani, con un'altra ricetta, con altre sorprese, fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.
Mangia come parli, mangia come parli.
Senti, fammi ringraziare Schiattone, Panizza, Ferronato, Corleoni, Lauricella.
Tutti i nostri amici,
la nostra squadra.
Ringrazio anch'io naturalmente.
Fantastica. Chissà la Schiattone, che ha fatto Schiattone.
Ci sentiamo sempre sulla nostra chat, dove tu arrivi sempre in ritardo, però va bene.
Ma come arrivo in ritardo? A parte ho 248 chat. No, cosa avrà mangiato la Schiattone a Natale e Capodanno, nel Tarantino, nella provincia di Taranto? Vabbè. Allora ragazzi, abbiamo la ricetta. Io andrei con la ricetta, perché insomma continuerei a stare sul radicchio, anche perché qua fai pasta fresca ripiena di ricotta, radicchio tardivo, burro bianco all'anice.
Ok, un misto di profumi che ci possono stare. Il radicchio, come dicevamo prima, è leggermente amaro. Facciamo un ripieno utilizzando, come ho fatto anche insomma nelle altre ricette, il gambo del radicchio, che viene sbucciato, viene cotto al vapore, salato, oliato leggermente, miscelato a 200 g di ricotta ben amalgamata con un pizzico di sale, e basta, un goccino di olio extravergine d'oliva, magari 50 g di grana grattugiato più o meno dai 24 ai 27 mesi e una grattugiata di noce moscata. Teniamo la farcia ben coperta in frigorifero. Nel frattempo avremo preparato una pasta fresca con 600 g di farina e 300 ml d'acqua tiepida e naturalmente senza uova. Dopodiché facciamo riposare anche la pasta, la tiriamo molto fine, componiamo dei ravioli con la farcia contenente il gambo del radicchio, cuociamo i nostri ravioli in acqua bollente salata e a parte invece prendiamo il nostro radicchio, le punte, le facciamo saltare leggermente in padella all'olio e le serviamo con questi nostri ravioli, molto profumati, leggermente amari. Se volessimo chiudere per bene il piatto, in un altro padellino mettiamo un decilitro di acqua, 50 g di burro, facciamo sciogliere questo burro, una stella d'anice, lasciamo in infusione un paio di minuti, saliamo, leggermente zuccheriamo anche, filtriamo la nostra salsa per eliminare la stella d'anice e poi serviamo questo profumo leggermente intenso di anice con i ravioli e il nostro radicchio leggermente saltato.
Beh, mi sembra tutto assolutamente perfetto. Abbiamo fra poco gli S. Soldani, però io darei intanto il benvenuto a Camilla Rocca, giornalista di So Wine, So Food, che sembra una canzone. Come stai, Camilla?
Ciao Camilla.
Grazie, bene, grazie a tutti.
Allora, senti, tu non sei lontana dalla zona del radicchio, perché hai studiato economia a Verona, poi c'è tutto il tuo legame con la Valpolicella, sei un po' più a ovest, ma di poco, insomma, no?
Sì, io sono di Verona di origine, quindi insomma il radicchio è tra i nostri piatti preferiti.
A Verona si mangiano delle cose pazzesche, si mangia per esempio, si mangia il musso, possiamo dire, no?
Bravo,
si mangia
sì,
l'asino.
Musso.
Beh, lo
no, vedo, sei dentro, Pier, cioè vedo. Beh, che adesso, so, con il nostro viaggio, con il nostro libro.
Lo stracotto d'asino è un piatto leggendario, insomma.
Meraviglioso, la peara ovviamente.
La peara, chiaro, che è diventato nel nostro libro, sai Camilla, che è diventato un piatto, non una salsa, per cui abbiamo utilizzato quel gusto, quel profumo, quella cremosità per fare, per comporre un piatto su Mangia come parli, Pop Rhapsody.
E tra l'altro, mi fa pensare subito a Barisoni, la peara, perché lui quando deve fare un esempio deve dire: ma io sto lì nel traffico durante il driving time e voglio parlare della peara, e usa che la peara sta a Barisoni come la cacio e pepe sta a me, e come la cassuera costa
la
sta a Oldani. Vabbè, questo è un dato di fatto. Senti Camilla, come se la cavano i vini in quel, come abbiamo, insomma, il tema è caldo, ne abbiamo parlato anche prima con Gerry Scotti lungamente, è stato 2020 molto complicato perché c'è stato tutto il problema dell'Oreca, quindi ristoranti chiusi, alberghi chiusi, pochi catering, si è bevuto un po' più a casa, ma si è bevuto anche meglio?
Ma allora, secondo me assolutamente si è bevuto più a casa, anche perché non c'è altra, come dire, possibilità di consumo in questo momento. Tra l'altro io sono in Veneto e vi assicuro che qui c'è il coprifuoco alle 14, l'abbiamo anticipato addirittura, quindi per forza bisogna bere a casa. Però secondo me le persone, avendo anche più tempo e comunque scegliendo il vino in un modo diverso, se vuoi più meditato, sicuramente si sono anche informati di più, quindi secondo me è cresciuto il consumo di vino di qualità e quindi l'utente medio è molto più informato rispetto al vino.
Beh, io non sono chiaramente un diciamo un campione rappresentativo che per Mannheimer, quindi non voglio fare media statistica nazionale, però devo dire che quando mi capita di andare al supermercato adesso, insomma, è anche uno, forse perché mi piace il vino, ma è anche uno di quei momenti quasi di gusto, no? Nell'andarselo a scegliere. E, insomma, c'è un po' più di attenzione rispetto a prima perché c'è più tempo e perché in qualche modo ci dobbiamo consolare. C'è anche questo aspetto, no?
Assolutamente, assolutamente. E sono cresciuti tantissimo i consumi anche proprio diretti, quindi che l'utente finale compra direttamente dalla cantina senza, diciamo, un po' passare da intermediari come enoteche e, insomma, oppure attraverso altri servizi che al massimo ti consigliano un vino, però assolutamente c'è molta più informazione.
Senti Camilla, un trend per il 2021 di quello che può essere so wine so food, cioè cibo e vino?
Allora, assolutamente noi, tra l'altro, secondo me ci sarà sempre più informazione nel mondo del food, ma a 360 gradi. Infatti, noi per esempio stiamo promuovendo un master proprio per il nuovo critico enogastronomico del futuro, che
eccomi,
tra l'altro sei anche tu.
Qua.
Esatto. E quindi secondo me il trend per il futuro sarà sicuramente più informazione e forse più cibo a casa, nel senso che presumo che sarà un po' difficile anche nel futuro, anche se potremmo uscire comunque, avere tutte le occasioni che avevamo prima di incontro, sarà sempre un po' più di possibilità di, insomma, di farsi portare il cibo a casa. So che tu non sei d'accordo, Davide, perché hai ragione.
No, aspetta, io sono d'accordo.
La cucina che fai tu, insomma.
C'è un reason why di questa cosa, io sono d'accordo,
c'è un reason
una
why.
Ragione di questa cosa. No, risotto, no, perché credo che, insomma, si debba fare una tipologia di servizi del genere. Per quello che riguarda la mia cucina, magari come stiamo facendo, come abbiamo fatto, facciamo adesso e faremo ancora, sono più per un delivery di prodotti pronti all'utilizzo, il mio lievitato, piuttosto che il consigliare il nostro olio, il cioccolato, non su quei prodotti che poi sono artigianali per quello che sono, per quello che è la mia cucina, per quello che si aspetta la gente da una tipologia di cucina che faccio, poi tradotta, portata a casa e ritoccata da colui che la deve mangiare, rischiamo di perdere un po', ecco, solo per quello.
Sono d'accordo, cioè un'esperienza come si fa in un ristorante stellato, secondo me è impossibile da riprodurre a casa, sia a livello proprio di piatto, perché è impossibile che arrivi il piatto perfetto come lo servi tu al tuo ristorante, sia proprio come esperienza. Quindi io penso che nel 2021 magari ci saranno meno occasioni per uscire, ma più occasioni di qualità, ovvero le persone diranno: ok, esco magari due volte la settimana, una volta la settimana, però mi permetto di andare magari in un ristorante stellato in più e cucino a casa per il resto.
Non c'è assolutamente dubbio. Va bene, mi hai fatto pensare nel processo di memoria involontaria alla Valpolicella, a Caprini, alle tagliatelle, alle lasagnette della Pierina, e vabbè, insomma, mi hai acceso così questo improvviso appetito. Grazie a Camilla.
Grazie
Rocca.
Camilla.
Adesso è Sesso Dani, andiamo, ciao. Sempre di corsa, vai, Massimiliano da Roma, dica.
SOS Oldani.
Dica.
Ciao chef, per la cottura perfetta di una costata alta circa 3 cm, 3 cm e mezzo sulla griglia, ma dei normali fornelli di casa, quanti minuti devo avere per lato?
Ma è difficile da dire, perché poi 3 cm e mezzo per quanti chili, più o meno a chilo ci vogliono 7, 8, 9 minuti per mantenere una temperatura al cuore che va dai 54 ai 56 gradi. Per cui una cottura molto rosa.
Mi piace questa precisione, dai 54 ai 56. Alessandra da Brescia.
Ciao chef, in quali casi è meglio tenere l'aglio in camicia e in quali altri è meglio tenerlo vestito? Grazie mille, Alessandra da Brescia.
Alessandra, allora io per quelle poche volte che uso l'aglio lo tengo sempre in camicia, perché amo il leggero profumo, però poi c'è la parte anche di digestione che molte volte, se fai soffritto come fa Pier, diventa leggermente più complicato. Per
adesso
cui
non è che mi devi attaccare.
No, ho fatto degli esempi, chi lo fa e chi no.
Certo. Okay. Chi è magro e chi no. Ecco.
No, non ho detto.
Sentite,
vincitore,
ragazzi,
Massimiliano, direi, perché è molto tecnica la domanda sulla costata, sulla carne rossa.
Beh, mi sembra fantastico. Senti, chiudendo questo ragionamento, ho pensato prima quando dicevi la reason why, sembrava riso and wine, sembrava riso e vino. Vabbè, era veramente una cosa stupida, ma volevo dirla perché volevo lasciare il mio marchio su questa puntata. La panizza ride, sono contento. Se ride la panizza, io sono un uomo felice. La panizza, che non è la panissa, che invece è un piatto.
Ecco, oggi è partito con le battute. Io
no, non è la battuta. La panissa è un piatto piemontese.
Come il riso and wine.
No, ma la panissa è una cosa seria. Vabbè,
ragazzi, ci sentiamo alla prossima.
Panissa,
lo porto via.
Parliamo della panissa con la S.
Lo porto via. Ciao.